Io mi fermerò anche qui per dare risposta alla domanda che è stata fatta, soprattutto sul versante, altri probabilmente verranno di più sul versante della libertà di stampa, io intervengo di più per capirci sui temi di cui parlava Ingroia. Devo dire subito però, visto che c'è stata una richiesta esplicita di Giulietti in questo senso, che personalmente non solo condivido, ma mi adopererò perché questo tema diventi oggetto di una riflessione complessiva comune di magistrati, giornalisti e delle loro rappresentanze. Cerco di spiegarvi perché, questo mi sembra importante, partendo dall'aspetto meno affascinante dei due. È chiaro che è più affascinante il tema della libertà di stampa, e poi Giulietti ce l'ha espresso con una passione particolare. Ma cercando di spiegare come quel tema delle intercettazioni a cui faceva riferimento Ingroia prima non è solo un tema fondamentale ai fini delle indagini, ma è anche un tema fondamentale per come viene giocato nel profilo dei meccanismi anche di controllo e, mi sembrerà strano, di libertà. Allora provo a dirvelo raccontando una storia. Una storia non mia, ma una storia tratta da un libro uscito una decina d'anni fa in Francia, quindi parla evidentemente non della situazione italiana, che si chiama Mattino Bruno. Un racconto lungo che è stato poi pubblicato dal News, niente meno che del Sole 24 Ore, poi da un piccolo editore romano che è Nottetempo. La storia è questa. Ci sono due amici che si trovano sulla spiaggia, diciamo sulla spiaggia di Mondello in una bella giornata estiva, e commentano un fatto, che tutti e due sono stati costretti a sopprimere l'uno il suo cane, l'altro il suo gatto, perché non erano bruni. Era uscita una legge dello Stato che diceva che, visto che ci sono troppi cani e troppi gatti, bisognava sopprimerne alcuni e bisognava cominciare da quelli che non erano bruni, perché i bruni sono più forti e quindi possono resistere meglio alle intemperie e alle difficoltà. E questi due signori commentano dispiaciuti la sorte del loro cane o del loro gatto, ma dicendo: se è così, se è vero che c'è questo eccesso di cani e di gatti, e se è vero che i bruni hanno una costituzione più forte che noi altri, ci arriviamo. E la storia continua dicendo di come viene soppresso un quotidiano, perché fa riferimento alle proteste di alcuni che non vogliono uccidere il loro cane bruno. E poi, io la faccio breve, la soppressione dei libri in cui il nome cane e il nome gatto non sono accompagnati dall'aggettivo bruno. E poi uno dei due scopre improvvisamente che il suo amico Charlie viene arrestato perché aveva avuto un cane bruno, e avere avuto un cane bruno significa che non si può cambiare mentalità semplicemente perché lo si è soppresso. E allora questo signore riflette, e io vi leggo la sua riflessione, riflette prima della fine drammatica del racconto, perché anche lui verrà arrestato. E la sua riflessione è, dunque, adesso esagera quando sa che viene arrestato il suo amico Charlie, adesso esagerano, questa è una follia, non ho dormito tutta la notte, e questo è il passaggio bello su cui mi vorrei fermare, avrei dovuto diffidare dei bruni da quando ci hanno imposto la prima legge sugli animali. Dopotutto il gatto era mio, come il cane per Charlie, avremmo dovuto dire di no, resistere di più. Ma come? Va tutto così in fretta, c'è il lavoro, le preoccupazioni di tutti i giorni, anche gli altri lasciano perdere per stare un po' tranquilli, no? Allora, mi sembra un bel racconto. Un bel racconto, ripeto, nato in Francia 10 anni fa e quindi che non ha nulla a che fare con la situazione italiana. Perché l'ho riassunto parlando di un tema che apparentemente non c'entra nulla con questo, come quello della legge sulle intercettazioni telefoniche? Perché, guardate, il punto, e qui secondo me sarebbe utile una riflessione anche di categorie professionali diverse insieme, il punto è, lo ricordava anche Gloria prima, di come nascono i luoghi comuni, di come nasce un sentire collettivo che poi consente tutto. Perché il fatto che i cani bruni siano più o meno robusti dei cani non bruni è una finzione di un racconto, ma fa bene riferimento a quelli che sono dei concetti che vengono dati come per pacifici e sui quali poi si costruiscono delle cose del tutto diverse, magari partendo da affermazioni condivisibili. E allora parliamo delle intercettazioni. Che cosa sono le intercettazioni? Le intercettazioni sono uno strumento, io lo dico con convinzione, estremamente delicato, perché a me dà fastidio che qualcuno venga a vedere in casa mia o a sentire le mie telefonate, e sacrosantamente mi dà fastidio. Quindi è giusto avere una sorta di cautela, anche di diffidenza nei confronti di uno strumento così invasivo. Questa è una preoccupazione sacrosanta. E infatti, il nostro sistema costituzionale che cosa prevede? Che le intercettazioni, i controlli, non possano avvenire in maniera indiscriminata, ma debbano avvenire con un controllo del giudice. Proprio perché non avvengano in maniera indiscriminata. Questo è il principio fondamentale. Invece oggi, utilizzando l'affermazione di principio, che cosa si fa? Si attacca proprio il potere di controllo. E guardate, noi viviamo ormai in una società controllata in cui tutti i nostri movimenti in qualche modo sono controllati. Le telecamere nella città ci inquadrano in tutti i nostri movimenti, ormai sembra che non ci sia città che non debba superare le altre per avere più telecamere. Se noi passiamo un casello autostradale, la targa della nostra macchina è fotografata e tutti sapranno il nostro movimento. Il nostro bancomat, la nostra carta di credito dice a chi è in grado di controllare quello che noi spendiamo, quando lo spendiamo e come lo spendiamo. Noi siamo controllati in tutta una serie di settori senza garanzie. Guardate, c'è anche una norma delle norme di coordinamento del codice di procedura penale che nessuno cita in questo dibattito, che è l'articolo 224, che prevede intercettazioni di polizia sostanzialmente indiscriminate. Faceva riferimento in Groia al fatto che i vigili del fuoco in Germania o in Inghilterra possono disporre delle intercettazioni. Noi non siamo a quel punto, ma non siamo così distanti, ma di questo nessuno parla. Di che cosa si parla? Degli unici controlli garantiti. Cioè, il paradosso è questo: partendo da un'affermazione sacrosanta, che è l'affermazione che la privacy delle persone è una cosa seria, perché qui questo dobbiamo dirlo, non dobbiamo mai dimenticarlo, è una cosa profondamente seria, ma partendo da questa informazione, poi con una singolare incoerenza, usiamo questo termine, si consente una serie di valutazioni infinite della privacy e si cerca di limitare quell'unica violazione che è autorizzata da giudice in vista di interessi della collettività. E qui c'è qualcosa che non funziona. Allora, e ritorno alla storia, stiamo attenti perché l'affermazione iniziale può pure essere, in questo caso, non in quella del colore dei cani, ma può pure essere una cosa condivisibile, assolutamente condivisibile, ma non è detto che le conseguenze che ne sono tratte e che spesso vengono accettate acriticamente perché abbiamo tante cose da fare, perché perché questo viene detto e ripetuto in maniera ossessiva, perché... Allora, io vi faccio un paio di esempi. Che cosa c'entra, ma davvero che cosa c'entra, con la tutela della privacy il fatto che riferiva in Gloria prima? E cioè il fatto che il sistema delle intercettazioni, come viene congegnato da questo disegno di legge, è un sistema che paradossalmente viola la privacy senza servire. Cioè l'intercettazione, strumento, lo ripeto per la terza volta, delicato, insomma, ha un senso se mi aiuta a scoprire i responsabili di un reato grave. Se non ce l'ha, perché ormai il sistema ha assicurato con gli evidenti elementi probatori, eccetera, allora non serve più, allora sì che diventa una violazione della privacy. Secondo, a cosa serve? Cioè, in che senso viola la privacy il fatto che effettuata una intercettazione questa non possa essere utilizzata in un altro processo? Lì la privacy, se è stata violata, è stata violata una volta, e se questo può essere avvenuto utilmente in quel processo, perché non può trasmigrare in un altro se serve per dare un elemento di prova? Qui il tema della tutela della privacy è un tema che proprio non esiste, eppure da quell'affermazione iniziale, e cioè la riservatezza delle persone è un bene fondamentale, si traggono delle conseguenze che non c'entrano nulla. Ecco, io il profilo su cui vorrei suscitare l'interesse vostro, l'interesse dei ragazzi che sentono, poi faccio un'altra osservazione, mi fermo perché non voglio anche prolungarla più di tanto, ma è proprio questo: stiamo attenti, e stiano attenti soprattutto i ragazzi, gli insegnanti, chi di questo si occupa, a verificare la coerenza tra le premesse e le conseguenze che se ne traggono. Perché spesso, partendo da un'affermazione condivisibile, ma chi non vuol tutelare la libertà, chi non vuol tutelare la riservatezza delle persone? Cioè, se uno dice questo, chiunque gli risponde, ma certo, ci mancherebbe altro. Il problema non è l'affermazione iniziale, spesso fatta in modo abile, in modo efficace, in modo convincente, ma il fatto che questa affermazione viene poi utilizzata per raggiungere degli obiettivi e per realizzare delle cose totalmente diverse. E allora forse quella storia iniziale può dare qualche utile insegnamento. Non dico altro, mi sembra, l'ha già detto bene Broglia, anche in questo, proprio la strumentalità, l'altra, non il principio fondamentale, ma le spese, che è una delle altre ragioni per cui dice bisogna sottostare, perché è chiaro, il principio di tutela della riservatezza viene primo, ma il secondo è che ci sono delle spese eccessive, lo ha detto bene, però ci sono delle spese eccessive perché si vuole che ci siano delle spese eccessive, non perché questo di per sé comporti delle spese eccessive, e via dicendo, ma non voglio ripetere cose già dette anche per non togliere spazio agli altri. Arrivo all'ultimo concetto, che è la risposta alla domanda che mi è stata fatta e che mi consente anche di collegarmi con la proposta fatta da Giulietta. Che possibilità ci sono di cambiamento? Non avendo la sfera di cristallo non lo so. Io dico una cosa, guardate che questo è un tema curioso. Se ce ne fosse il tempo e magari in quell'occasione se si riuscirà a fare una cosa comune, guardate che il tema delle intercettazioni telefoniche, con norme più o meno discutibili, ma a mio avviso sempre discutibili, è stato posto in tutte e quattro le ultime legislature. Tutte e quattro le ultime legislature hanno avuto una proposta che una volta è stata approvata dalla Camera e poi si è fermata al Senato, un'altra volta si è fermata prima per l'interruzione anticipata della legislatura, un'altra volta si è fermata ancora. Questo è un tema, da un lato particolarmente sensibile, tra virgolette, dall'altro è un tema, anche perché ci sono delle ragioni. Io quando ho detto all'inizio, ho fatto questa affermazione del principio iniziale, non è convinzione che questa è una materia che non debba essere toccata, perché in realtà dipende da come la si tocca, per una volta, non è il problema di approfondire un certo tipo di normativo. Bene, dicevo, Da un lato significa che è un tema sensibile e sensibile da tempo, dall'altro significa che quattro volte si è fermato. Allora, il problema è una capacità che è una capacità di argomentare, come stiamo cercando di fare oggi, come stiamo cercando di fare ripetutamente in giro, ma è anche, io credo, una grande capacità, e bisogna avere, se ce l'abbiamo, di mobilitazione su questo punto, di far capire che questo non è un problema giocato in punto di penna da tecnici del diritto, da tecnici dell'informazione che dicono che un articolo, una norma è meglio o peggio dell'altra. Qui c'è una grande questione, da un lato di libertà sui temi di cui parlava Giulietti, dall'altro di controllo e di rapporti tra i poteri, che è quello che riguarda più specificamente il tema delle intercettazioni sul versante giudiziario. Per questo io credo che sia importante una crescita di consapevolezza e una capacità di far uscire dal profilo puramente tecnico, o meglio, dal saper coniugare il dato tecnico, e dunque ben venga, lavoriamoci per riuscire a fare quell'iniziativa di cui parlava Giulietti, ma anche con una mobilitazione più generale che faccia cogliere come siamo tutti consapevoli che forse bisognava fermarci all'inizio, perché se si arriva alla fine diventa molto più difficile fermarsi. Grazie.